Non
Questo
dovete
qui.
essere digitali e social, non dovete, dovete rifiutare questa dittatura, ma non vi svegliate, sarà quella che vi rovinerà, me l'ha detta il fioraio, me l'hanno detta in posta.
Che i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Qua la vita a Paperopoli è un gran ballo. Corri, voli in aeroplano, ma che sballo. Storie di paperi.
Cominciamo stamattina, non vuoi
sì,
commentare
no, cominciamo,
la scelta
è che
musicale?
Stavo dicendo, purtroppo non sono fumetti, ma invece
è la realtà.
È la realtà dei fatti. Come abbiamo già detto in altre occasioni, anche di recente, escono queste statistiche sulla distribuzione delle risorse, delle ricchezze nel mondo, da cui traiamo sempre la conclusione che il mondo non è un posto giusto, non è un posto equo. Questa volta da Davos, mi pare che sia Davos,
sì,
no?
Sì,
il punto di diffusione.
Assolutamente sì.
Dal 2020 fortune raddoppiate per i 5 uomini più ricchi del mondo. Tra l'altro tutti uomini, se non sto dicendo una amenità.
No, non dice un'amenità, è un'altra triste verità anche questa.
Allora, lo ha calcolato l'Oxfam, che come sapete è un'organizzazione internazionale, una specie di onlus internazionale, un'organizzazione del terzo settore internazionale.
Che continua a derogare, a comunicare questi censimenti rispetto alla distribuzione appunto della ricchezza a livello mondiale.
E nel suo consueto rapporto sulle disuguaglianze ci segnala che Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison e Warren Buffett guadagnino circa 14 milioni di dollari all'ora.
Chissà che contratto collettivo di lavoro hanno firmato.
Più che altro con risvolto per mettere la cifra. Entro 10 anni, peraltro, calcola sempre Oxfam, il mondo potrebbe vedere il primo o anche più di uno trilionario.
Abbiamo fatto fatica stamattina a capire di quanti milioni di miliardi parliamo. Vabbè.
E questo potrebbe accadere appunto in una decina di anni, mentre sempre il calcolo di Oxfam, è chiaro che sono dei calcoli ipotetici, ma giusto per farci cogliere proprio la disparità nella distribuzione delle risorse, ci vorrebbero 2 secoli, anzi scusate, di più di 2 secoli, 230 anni per porre fine alla povertà. E l'aumento della ricchezza estrema negli ultimi 3 anni, complice naturalmente, lo sappiamo, la pandemia e poi anche gli effetti dell'uscita dalla pandemia, l'aumento è stato poderoso, usa questo termine Oxfam, e la povertà globale rimane inchiodata a livelli pre-pandemici. I miliardari sono in termini reali più ricchi di 3.300 miliardi di dollari rispetto al 2020. O se volete, questo è più consueto, è un dato che si diffonde periodicamente: l'1% più ricco del mondo possiede il 59% di tutti i titoli finanziari.
Allora, tu parlavi di donne prima, in realtà questa indagine un po' la popolazione femminile va ad analizzarla. Non c'è una donna fra i 5 più ricchi al mondo, li abbiamo già nominati prima: Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison e Warren Buffett, ma sempre da questo rapporto emerge che a livello globale gli uomini detengono una ricchezza superiore a 105 mila miliardi di dollari a quella delle donne, un divario equivalente a 4 volte la dimensione dell'economia americana, tanto così per fare dei paralleli che possano risultare efficaci. Le donne, sottolinea ancora il rapporto, sono marcatamente più presenti fra i lavoratori a bassa retribuzione, più precari e meno tutelati. Nel 2019 su scala globale le donne hanno percepito appena 51 centesimi a fronte di ogni dollaro guadagnato dagli uomini. Ma vedo dalle agenzie, Mauro, che peraltro ancora il rapporto Oxfam sta È al centro appunto delle analisi delle agenzie. Per esempio si fa qualche riferimento anche alla situazione italiana, dove pare che l'incidenza della povertà assoluta nel 2022 sia in crescita, con delle prospettive peraltro di peggioramento per quest'anno, per il 2023. L'Oxfam raccomanda di introdurre il salario minimo legale nel nostro paese, indicizzato all'inflazione, affidando a questo strumento il compito di stabilirne i parametri, appunto le modalità di erogazione. E poi c'è un commento anche su un'imposta progressiva sui grandi patrimoni. In Italia genererebbe, se imposta, se rivolta al solo 0,1% più ricco della popolazione con un patrimonio netto individuale sopra i 5,4 milioni di euro, porterebbe ad un gettito potenzialmente stimato fra i 13 e i 15 miliardi di euro l'anno.
Insomma, e questo è un tema, questo della patrimoniale sulle persone più abbienti è un tema che ritorna sempre. C'è da dire che, appunto, trattandosi spesso di ricchezze di tipo mobile, poi diventa è un esercizio quasi astratto quello di dire che poi questa ricchezza resterebbe ferma a farsi tassare. Quindi, insomma, non è così semplice riuscire a trovare qualche sistema per aumentare la capacità redistributiva, appunto, delle risorse. Non lo risolveremo noi in questa puntata, ve lo diciamo subito, ammettiamo il nostro limite.
Credo che non ce la faremo neanche nel corso di tutto il nostro ipotetico percorso di Due dei Denari, che non so quanto ancora andrà avanti, ma temo che questo tema delle diseguaglianze ce lo trascineremo ancora a lungo.
Però oggi ci occupiamo di Meteo Borsa, naturalmente, sì, perché sentiamo come stanno andando i mercati finanziari. La situazione geopolitica non ci lascia tranquillissimi.
Diciamo che la borsa stamattina è leggermente negativa, ma tutto sommato resiste a tutte le novità di geopolitica internazionale, appunto, che si sono moltiplicate nel weekend.
E poi torniamo su un altro tema di cui si è parlato molto in questi mesi, cioè l'avvio di questo passaggio al conto corrente completamente digitale per milioni di correntisti di Intesa San Paolo, quindi con il trasferimento a Isybank. Come sapete, trasferimento che è stato contrassegnato da alcune proteste, poi è intervenuta l'antitrust, sono state modificate le procedure che la banca aveva inizialmente avviato. Vediamo come sta andando e come si prospetta le fasi successive di questo trasferimento. Ne parliamo nella seconda parte della trasmissione. I numeri per contattarci sono quelli abituali: 800240024 il numero verde, 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp oppure SMS.
Volevo leggere un messaggio di un ascoltatore o un'ascoltatrice, un ascoltatore, Giuseppe, che ci dice: io sono assolutamente per la parità di genere, però va detto che i 5 più ricchi sono imprenditori di loro, non c'entra la diseguaglianza di genere. No, in realtà noi i 5 più ricchi al mondo li abbiamo citati per sottolineare quello che sarebbe il loro percepito orario in termini di retribuzione, appunto. Continuano a guadagnare, come negli ultimi 3 anni, circa 14 milioni di dollari l'ora. Abbiamo fatto questa battuta su queste cifre, che per noi veramente sono inimmaginabili. Detto questo, è chiaro, sono degli imprenditori, si sono inventati delle aziende davvero pazzesche, e quindi nessuno ha da ridire assolutamente su questo aspetto. Dalla loro storia, però, dalla loro ricchezza, poi discendono anche tutte le altre questioni che abbiamo affrontato, che portano anche alla diseguaglianza di genere dal punto di vista economico.
Guarda, noi riequilibriamo subito, perché a condurre Meteo Borsa questa mattina sarà una professionista, una operatrice, cioè Antonella Manganelli, che è AD di Payden & Riegel Italia. Spero di averlo pronunciato correttamente, e se no, se sbaglierò, mi corrigerete, disse uno molto più importante di me. Meteo Borsa.
Meteo Borsa.
Antonella Manganelli, buongiorno e bentornata a Due di Denari, buon anno.
Buongiorno, bentrovati, buon anno a tutti.
Ha sentito le notizie che arrivano da Davos, la appassionano le informazioni che condividiamo spesso con i nostri ascoltatori su questa ricchezza a livello mondiale così mal distribuita, un tema storico che però in realtà veramente peggiora di anno in anno, e Davos, con le indagini di Oxfam, continua a dimostrarcelo.
Appassionano, danno sicuramente la carica per il lunedì e per la nuova settimana, e insomma piano piano si cerca di cambiare le cose nel nostro piccolo. E Davos, tra l'altro, per noi è chiaramente un appuntamento importante per i tantissimi commenti che ci aspettiamo, chiaramente sulle perturbazioni geopolitiche a cui accennavate, sul quadro macroeconomico, ma anche su temi di più lungo termine come i cambiamenti generati dall'intelligenza artificiale. E poi, francamente, sarò curiosa di sentire cosa dice Christine Lagarde, della quale aspettiamo diversi interventi. Ricordiamo che settimana scorsa ha sottolineato come i tagli dei tassi avverranno soltanto quando ci sarà un po' più di fiducia sul fatto che siamo più vicini al famoso 2% dell'inflazione.
In effetti questo eccesso di ottimismo che ha contagiato molti operatori finanziari nell'ultima parte del 2023, forse anche all'inizio di quest'anno, su un numero molto ampio di tagli dei tassi di interesse, è un tema che va analizzato in maniera più approfondita. Adesso, prima di chiederle anche un commento su questo, Manganelli, in realtà volevo proprio fare un punto della situazione sul quadro geopolitico che è maturato nelle ultime ore. Oltre alle questioni del Mar Rosso, abbiamo avuto il risultato elettorale atteso di Taiwan, che al momento non è inciso a quanto pare sull'andamento degli indici di quell'area. Le chiedo intanto appunto proprio di partire da questo, per poi approdare a Tokyo per altre vicende. Una borsa che continua a correre, ha iniziato davvero col botto l'anno e continua a registrare delle prestazioni molto buone giorno dopo giorno. Da dove vuole partire?
Sono tutti un po' collegati, sa, perché a me sembra che comunque il mercato ad ogni modo voglia tenersi saldo su un certo livello di ottimismo. Quando guardiamo alla reazione alle elezioni a Taiwan, ricordiamo che la vittoria del partito, diciamo, definito dalla Cina come più focalizzato sul separatismo preoccupano un poco, ma secondo me i mercati in questo momento vedono il rischio di coda come ridotto. Certo, è qualcosa che bolle in superficie, che continuerà a bollire per molto tempo, quindi secondo me la storia non è assolutamente finita qui. Per quanto riguarda il Giappone, in generale, innanzitutto, secondo me le borse in Asia, e per questo dico è tutto collegato, le borse in Asia questa mattina hanno fatto bene anche al netto della sorpresa della banca centrale cinese, che a dispetto di tutti che si aspettavano un ribasso ha tenuto i tassi costanti. Tokyo, lo sappiamo, il principale motivo della resilienza e anzi della performance stellare del mercato nipponico è sicuramente lo yen, e lo yen così debole perché nonostante la banca centrale giapponese si avvii finalmente anch'essa su un percorso rialzista, è in termini assoluti con un livello di tassi molto più basso rispetto ad altri paesi del G10. Quindi yen più debole, profitti delle multinazionali giapponesi inflazionati, se volete, quindi sembrano più elevati, e questo chiaramente dà una forte spinta.
Diciamo che la borsa ne approfitta finché può, insomma, finché in gode di questa situazione, appunto porta avanti in cassa tutti i risultati possibili. Mauro, vuoi parlare tu dell'inflazione americana?
Sì, volentieri, anche perché diciamo che il mercato statunitense anche poi questa settimana dovrebbe avere la stagione delle trimestrali, è il momento delle trimestrali dei grandi gruppi bancari, quindi insomma tutti questi numeri di cui in parte già disponiamo e che in parte aspettiamo potrebbero darci, credo di capire, il senso di questa settimana. Manganelli,
oggi peraltro il mercato americano chiuso per il Martin Luther King Day, e mi ricordava Antonella Manganelli che anche le altre volte in cui è stata nostra ospite e c'è sempre stata con il mercato americano chiuso. Io non me lo ricordavo questo, però speriamo che sia una cosa che porta fortuna, perché magari la consolidiamo, Antonella.
Esatto, va benissimo. Allora, partiamo dall'inflazione americana. Io lo trovo particolarmente interessante. I dati inflattivi hanno sorpreso a rialzo e non di poco. Il mercato si concentra sul fatto che invece la misura preferita dalla Federal Reserve, che è il PCE, invece è a livelli ancora più contenuti Il problema è che chiaramente il CPI e il PCE, che sono questi due dati di inflazione principali, hanno avuto un livello di convergenza maggiore prima del Covid. Con questo cosa voglio dire? Che anche i banchieri centrali a un certo punto inizieranno a concentrarsi sul fatto che i due dati sono diversi e potrebbero tenere in maggiore considerazione il CPI, che continua ad attestarsi a livelli elevati. Il mercato oggi si aspetta per l'anno prossimo circa 170 punti base di tagli per il 2024. A nostro avviso sono davvero troppi a guardare il livello dei prezzi.
L'1,7%, che però bisognerebbe anche vedere come sarebbero intenzionati a farlo, quanti interventi, da mezzo punto, da 0,25%, però insomma l'1,70 per lei è un po' tanto, un'ambizione un po' esagerata.
Parecchio esagerata, sì.
Ecco, solo per ausilio, CPI e PCE, il primo è l'indice dei prezzi al consumo, è quello diciamo più tradizionale che viene sempre citato. PCE invece è detto male, le spese personali dei consumatori, è così, no, dottor Svanganelli?
La differenza fondamentale è che il PCE, che è l'indice che utilizza di più la Federal Reserve, guarda a un paniere di beni più vasto e a un bacino d'utenza più largo, quindi essendo più ampio, diciamo, è meno volatile e dovrebbe essere anche più accurato.
E quindi da tenere sotto osservazione, appunto perché, come ci diceva prima Antonella Manganelli, è l'indicatore preferito dalla Banca Centrale Americana. Allora, altri temi che dovremo tenere sotto osservazione nel corso dei prossimi giorni, Antonella, quali potrebbero essere che non abbiamo citato
allora,
fino ad ora?
Sicuramente abbiamo già parlato brevemente della stagione degli utili. Aggiungerei, da un punto di vista macroeconomico, vendita a dettaglio negli Stati Uniti mercoledì e anche i dati sull'immobiliare, quindi costruzioni, permessi di costruzione, perché questi tre indici hanno un impatto importante sull'andamento del prodotto interno lordo americano. Poi abbiamo qualche intervento di elementi della Federal Reserve, tra cui Waller, che è importante perché lui con i suoi commenti Colomba ha un pochino innescato questa corsa al ribasso dei tassi da novembre in poi. E poi volevo citare soltanto in Europa dati sul mercato del lavoro del Regno Unito e sull'inflazione sempre nel Regno Unito, importante perché forse in Europa è l'area a cui guardiamo in questo momento con più preoccupazione.
Le primarie del Partito Repubblicano ci interessano, Antonella Manganelli, perché anche
certo,
le temperature glaciali americane che comunque stanno condizionando anche l'avvio dei cosiddetti caucus, è un tema interessante dal punto di vista finanziario, almeno in questo momento le elezioni americane lo sono di sicuro, ma questa fase così preliminare, diciamo, rispetto all'appuntamento di novembre, lo guardate?
Assolutamente, e appunto menzionava giustamente meno 25 gradi in Iowa, dove ci sarà il primo caucus. È importante vedere se Trump supererà la famosa quota psicologica del 50% del voto repubblicano e quanto i secondi e terzi in fila, se vogliamo, quindi DeSantis e Haley, riusciranno ad avvicinarsi. È sicuramente lunga la strada da qua fino a novembre, però è importante iniziare già a farsi un'idea del successo e di come Donald Trump riuscirà a navigare le primarie per arrivare alla nomination. Quindi sì, assolutamente lo guardiamo.
Anche grazie, perché su di lui pendono poi tutta una serie di iniziative giudiziarie che bisognerà vedere come potrà dribblare.
Però proprio i suoi sostenitori sono totalmente disinteressati a questi aspetti della vita del loro idolo, Antonella Manganelli.
Esatto.
Allora noi la ringraziamo.
Tanto non è tra i 5 più ricchi al mondo, si sarà pure offeso. Adesso sicuramente farà qualche comunicato contro Davos che lo censura.
Ci sarà un accanimento contro di lui sicuramente. Grazie ad Antonella Manganelli, a Didi Payden e a Rigel Italia. Grazie mille e buona settimana.
Anche a voi, grazie ancora.
Andiamo.
Meazza e Rosciani, e sei in buone mani.
Fra 230 anni che la povertà non ci sarà più, vuol dire che i poveri moriranno tutti e saranno sulla terra solo i ricchi. E per questa la povertà non ci sarà più.
Un interessante punto di vista.
Mi viene in mente una battutaccia che non posso dire a quest'ora, magari la riferirò per un'altra, sei poveri eccetera eccetera, va bene, niente. Invece, scusate, a proposito invece di difficoltà delle famiglie e di sostegno alle famiglie,
abbiamo già sentito il pezzo di Michela Finizio nel giornale radio che noi vogliamo completare su tantissime richieste, corsa all'ISEE ad inizio 2024, come mai?
Perché sostanzialmente bisogna poter aggiornare questo ISEE per tutte le varie modifiche che intervengono a segno di inclusione, per l'assegno unico, per i bonus del gas e della luce, per il bonus del nido, eccetera, eccetera. Però cosa succede? Che sono cambiate delle regole. Oggi riferiamo sul Sole 24 Ore, ne scrive appunto la collega Michela Finizio, riferiamo in un'ampia pagina tutto quello che sta modificandosi. Su una modifica in particolare c'è da fare attenzione, perché è stata stabilita l'esclusione dei titoli di Stato e del risparmio postale dal calcolo della ricchezza per arrivare poi all'ISEE. Questo comporterà un cambiamento, e se uno ha appunto dei titoli di Stato come risparmio, dei buoni fruttiferi postali, potrà rivedere il suo calcolo. Però attenzione, manca un decreto attuativo che speriamo arrivi a breve, perché è molto importante. Quando arriverà questo decreto attuativo, se qualcuno avesse già aggiornato l'ISEE, a quel punto dovrà farne uno nuovo sostanzialmente. L'INPS punta molto sull'ISEE precompilato, lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche qui in trasmissione.
Io la rifarei una trasmissione, però. Sai,
ma
che
guarda,
ti dico?
Lo stavo segnando sulla nostra agenda del risparmio 2024. Se non l'avete ancora, procuratevela su Shopping24. E per tutto il resto, naturalmente, il Sole 24 Ore di oggi, la pagina curata da Michela Finizio.
Ascolta, però, un'ultima cosa: questa esclusione dal calcolo ISEE dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio, quindi buoni fruttiferi, cioè è già...
Questa cosa è già operante, ma ancora non è stato possibile ricalcolare gli ISEE, perché mancano i provvedimenti attuativi.
L'avevi già detto, scusami, mi ero distratta prima.
No, non ero stato così chiaro. Quindi fai bene a sottopormelo. E
no,
poi ti dico
anche
un'altra cosa.
Siccome è un tema che tanti ascoltatori ci hanno sollecitato appunto di approfondire, allora, per capire che cosa devono aspettarsi nel caso in cui abbiano oggi pomeriggio un appuntamento al CAF per rielaborare il loro documento, se devono anche chiedere che si espliciti questa parte.
E purtroppo non sarà ancora possibile quest'oggi, non sarà possibile finché non verranno diramate appunto le istruzioni applicative di questo decreto attuativo. E poi c'è un'altra cosa che dico a margine: l'esclusione è prevista soltanto per i titoli di Stato italiani, oltre che per i buoni fruttiferi. In realtà di solito, l'Unione Europea preferisce che, se ci sono questi tipi di agevolazioni, valgano per i titoli di Stato di tutti gli stati della UE, ad esempio, e come si dice equiparati. Questo
quindi
funziona.
Qualcuno potrebbe alzare la manina?
Potrebbe alzare la manina e chiederci una correzione. Questo, come dire, vedremo. Per il momento la norma è scritta così: avete titoli di Stato italiani, avete buoni fruttiferi postali, sappiate che quando arriverà il decreto attuativo dovrete modificare il vostro ISEE.
Che vengono esclusi appunto dal calcolo dell'ISEE. Se invece avete dei Bund tedeschi, quelli ci finiscono dentro teoricamente, ma non so.
Hai colto esattamente quanto volevo dire.
Allora, senti, l'ultima notizia, è tardi, ma questa dobbiamo darla perché è una notizia succulenta che abbiamo estrapolato dalle pagine di oggi di Norme e Tributi, che come sempre è la pagina che va letta religiosamente tutte le mattine. Guarda, ormai c'è proprio come sto ereditando. Allora, il phishing, sapete che cos'è? Questa deprecabile pratica messa in atto da dei malfattori, dai furfanti, che inviano magari ad un malcapitato un messaggio sul telefonino dove viene indicato, non so, per esempio: guarda che devi cambiare i tuoi codici bancari, clicca qua e fallo perché altrimenti ti sospendiamo il conto. Allora, la banca non comunica con i clienti in questa modalità, soprattutto se devono essere cambiati dei codici, ma molti ci cascano e finisce che vengono praticamente condivise le credenziali bancarie con delle persone che poi vanno a finire sul tuo conto corrente e ti sottraggono un sacco di soldi. È successo anche a questo signore, di cui scrive il Sole 24 Ore, che però si è rivolto ad un tribunale chiedendo di essere risarcito dalla banca che non l'aveva adeguatamente tutelato da questa situazione. E però che cosa è stato stabilito? Il tribunale appunto di Roma, con la sentenza 16588 dello scorso 15 novembre, ha stabilito che la banca non deve rimborsare al cliente vittima di phishing le somme che gli sono state sottratte dal conto corrente se dimostra la sua condotta fortemente imprudente nell'aver comunicato al truffatore le credenziali di accesso. E qua potrebbero cambiare un po' di cose, un precedente direi da non sottovalutare.
Anche perché il tribunale ritiene che il phishing sia oramai così diffuso universalmente che dobbiamo sapere che esiste. Il che, diciamo, può essere vero in astratto, fatto, può essere vero per chi di noi ha più così familiarità con gli strumenti elettronici, però avrei qualche perplessità a estenderlo a tutti i correntisti di tutta la popolazione. Ma questa è una notizia utile per poi passare alla seconda parte della nostra trasmissione, dopo le informazioni sui mercati, perché parleremo proprio di conti correnti, del conto corrente EasyBank, che appunto ci verrà spiegato da Claudia Vassena, che è l'Executive Director Sales and Marketing Digital Retail per Intesa San Paolo. Prima di tutto ciò però, le borse.
Viva i decreti attuativi!
Due di denari.
A me la banca ha chiesto un aggiornamento del documento con una mail e nel sito non c'era nessuna menzione. Io non gliel'ho mandato, li ho chiamati e dopo qualche giorno ci hanno comunicato che la mail era corretta, quindi sono loro i primi che non seguono le regole.
Non ho capito bene questa situazione.
È che talvolta, siccome le banche avvisano sempre, guardate che non vi chiederemo codici via SMS, via WhatsApp, eccetera, e questo di norma succede. Poi ogni tanto, chissà perché, si adottano delle procedure, le stesse banche, un po' curiose, tipo quella appunto che riferisce questo cliente, questo correntista, mi hanno mandato una mail dicendomi di cambiare i codici. Bene ha fatto lui e diciamo che lo consigliamo sempre come comportamento. Non rispondete mai direttamente a questo tipo di messaggi, anche se sembrano provenire proprio dalla vostra banca, arrivano sullo stesso linea, sullo stesso numero, con le stesse caratteristiche che vengono abitualmente utilizzate per le comunicazioni, quelle vere, certo, della banca.
Tra l'altro, scusami Mauro, tu prima di dare il benvenuto o la benvenuta alla nostra ospite di stamattina, il Serpente Corallo, ti sei occupato invece dell'altra modalità di circolazione delle truffe, quelle mamma ho perso il telefono, ho cambiato numero, sì, ne avrei fatte.
Guarda, non sappiamo più come dirlo, non rispondete mai, sono delle modalità, come dire, di gran moda in questo momento, in questi mesi. Arriva questo messaggio, un WhatsApp, dice: mamma, il mio telefono è rotto, il mio telefono è caduto, e questo è il numero da cui ti sto chiamando, usa questo piuttosto,
esatto,
che...
E generalmente la informazione, la comunicazione viene accompagnata anche da una richiesta di denaro per non ben precisate necessità.
Ma non subito in realtà, perché prima si verifica che la vittima possa cascare nel tranello rispondendo,
esatto,
eccetera.
Una volta che la vittima è cascata nel tranello,
allora poi si chiedono dei soldi, di solito per dire che bisogna comprare assolutamente un telefono, fare un bonifico entro pochissimo tempo e quindi serve una disponibilità di denaro.
Insomma, fate attenzione e allora archiviata appunto la parentesi dedicata alle truffe finanziarie che circolano anche attraverso il canale bancario, stamattina ritorniamo invece su una vicenda che già ha occupato altre nostre puntate, che ha fatto parlare molto. Oggi abbiamo un'ulteriore informazione appunto da condividere con i nostri ascoltatori e riguarda la vicenda del passaggio di migliaia appunto di clienti di Banca Intesa San Paolo alla banca digitale del gruppo EasyBank. Il punto della situazione stamattina lo facciamo con la dottoressa Claudia Vassena, che torna a trovarci, Executive Director Sales and Marketing Digital Retail del gruppo Intesa San Paolo. Buongiorno e bentornata e buon anno naturalmente, perché ancora siamo in tempo a fare gli auguri. Benvenuta.
Grazie mille contraccambio di auguri.
Allora, un breve punto della situazione lo facciamo, ricordiamo appunto che a metà dello scorso anno era diventata pienamente operativa appunto EasyBank, la nuova banca digitale del gruppo. La banca Intesa San Paolo aveva individuato in circa 2,5 milioni di clienti, qualcosa meno, con forte operatività digitale, con operatività prevalentemente digitale appunto, e aveva programmato il trasferimento in due fasi dal canale bancario tradizionale appunto alla nuova banca digitale. Una prima fase di questa migrazione si è completata lo scorso 16 ottobre, aveva coinvolto 275.000 clienti, rimandando poi la migrazione dei restanti a questa prima parte appunto del 2024, ma ravvisando una modalità non chiara di comunicazione ai clienti di questa migrazione era intervenuta l'antitrust appunto, che aveva impugnato il trasferimento chiedendo alla banca di dare comunicazione più trasparente alla clientela di questo passaggio. E nei primi giorni di gennaio Banca Intesa San Paolo ha ulteriormente modificato le modalità di passaggio ad Isybank. Dottoressa Bassena, ci faccia il punto della situazione adesso. Che gruppo di clienti è interessato appunto alla migrazione, a questa seconda fase? Che cosa sta succedendo in queste settimane?
Allora, la ringrazio, ricordo appunto che questo secondo gruppo di clienti, già informato di tutti quelli che erano i vantaggi per il passaggio in Isybank lo scorso luglio, ricevono proprio in questi giorni, nella loro prima pagina dell'app Intesa San Paolo Mobile e nell'home banking, un banner, diciamo un box, peraltro di colore arancione, così che sia molto visibile, che rimarrà finché questi clienti non effettueranno una scelta. Cliccando questo box leggono una lettera. Che cosa contiene questa lettera? Innanzitutto il vantaggio, il risparmio, la convenienza nel passare ad Isybank a loro riservata, ma non soltanto, quello che abbiamo riservato in più, oltre quindi a pari operatività rispetto al passato, cosa andranno a sostenere per dopo il passaggio, ma anche il fatto che anche se fanno una sola operazione al mese per tutto il 2024, il 50% del canone sarà loro rimborsato, hanno bonifici sia SEPA sia quelli istantanei gratuiti, ma soprattutto i prelievi in tutte le banche in Italia e nel mondo gratuite, quindi potranno andare in qualsiasi ATM sul territorio e avranno questa ulteriore gratuità. Quindi, osservando tutti questi benefici, il cliente può valutare qual è la convenienza nel passaggio e quindi scegliere consapevolmente. Quindi ci saranno anche due bottoni in cui uno accetta o non accetta di passare e sceglierà appunto, noi ci auguriamo grazie a questa insomma convenienza, di passare in Isybank.
Quindi diciamo che la grande novità rispetto, adesso la lascio completare, rispetto alla prima fase, alla prima parte diciamo della migrazione, che in questo caso viene chiesto l'esplicito consenso al cliente. Guarda, c'è questa opportunità, devi però dare il tuo consenso, che nella prima parte appunto non era funzionato così, giusto?
Lo confermo, potranno dare il consenso. Questo è stato, come dire, scelto anche grazie al confronto sia con l'istituzione ma anche con il primo gruppo di clienti che invece voi stessi l'avete menzionato, sono passati nel mese di ottobre, perché abbiamo visto che da lì a pochi giorni già il 90% di essi opera nell'app, si ritrova nel gruppo, nella sicurezza, nell'affidabilità della nostra app Intesa San Paolo Mobile, che è molto simile a quella da cui provengono, sono contenti, e quindi grazie al continuo confronto con loro abbiamo deciso anche di porre questa opportunità al secondo gruppo di clienti. Ricordo anche, così andiamo a completare, che oltre a questi clienti abbiamo ben oltre 60.000 nuovi clienti che quindi non erano all'interno del gruppo Intesa San Paolo e hanno scelto spontaneamente di aprire un conto in Isybank, valorizzando appunto la convenienza, l'utilità dell'app e ovviamente tutto quello che è il fattor comune messo da Intesa San Paolo, quindi dal gruppo a cui apparteniamo.
Ecco, nella procedura di passaggio per chi è già correntista Intesa San Paolo c'è una specie, se ho capito bene, di doppia verifica della volontà del cliente, perché prima gli si chiede di, appunto, da questa schermata gli si chiede di leggere il documento, poi successivamente gli si chiede se approva o non approva il passaggio a Isybank, e dopodiché gli viene anche inviata una notifica che gli conferma quello che ha scelto. Quindi è un passaggio molto dettagliato.
Assolutamente, perché volevamo che in prima istanza ci fosse una lettura attenta di tutta la convenienza, di tutti i benefici che abbiamo riservato per loro, ivi compreso anche, per esempio, fino a luglio non c'era l'home banking, no? Quindi non soltanto l'operatività in app ma anche sul web. Abbiamo ascoltato e abbiamo deciso di farlo, perché quindi sarà sviluppato a breve, ma poi anche le carte virtuali, carte di credito, prestiti e quant'altro, quindi lì troverà tutto quello che per loro è a disposizione. Quindi il primo passo è: leggiamo attentamente, siamo consapevoli di quello che sono le convenienze e le offerte per noi. Il secondo passo quindi sarà: data questa consapevolezza, accetto o non accetto, e poi, proprio perché è stato fatto un click e una scelta consapevole in app, vogliamo ulteriormente mandar loro insomma un messaggio che gli dice: questa tua scelta l'abbiamo registrata e ne siamo consapevoli, ti accompagneremo. Quindi chi ha scelto di rimanere rimanere rimarrà, e chi ha scelto invece di approfittare di Isybank verrà migrato tutto in automatico, tutto gestito da noi, quindi anche utenze, stipendi e quant'altro sarà tutto gestito da noi, il cliente non deve più fare niente, quindi deve godersi la sua vita perché sarà gestito tutto da noi il 18 di marzo.
Deve avere una nuova app? Cioè con allora, se passa Isybank intendo.
Allora, l'app è la stessa, diciamo, di Intesa San Paolo Mobile. In questo modo i clienti, l'abbiamo visto già del primo gruppo di clienti, ci si ritrova in massima come dire, continuità. Ricordo che peraltro in questi giorni è stata dichiarata da Forrester la migliore app banking al mondo, quindi come dire, ci vantiamo anche di questo titolo. Pochi giorni prima della migrazione, ma qui saranno informati coloro che hanno scelto appunto di migrare, dovranno scaricare dal web l'app EasyBank proprio per poter accedervi, ma anche in questo caso, così come abbiamo fatto per il primo gruppo di clienti, manderemo loro quotidianamente delle indicazioni per andare a scaricare l'app e avranno tempo di scaricarla anche successivamente alla migrazione. Tutto sarà gestito centralmente, non perderanno informazioni, date e operatività.
Grazie, ci fermiamo un attimo perché c'è il traffico.
Ed ecco a voi, cari automobilisti, il traffico.
Due di denari.
Allora, ritorniamo a parlare del passaggio a EasyBank, ormai potremmo anche dire del lancio di EasyBank, che è questa banca completamente digitale, con questa operazione avviata da Intesa San Paolo nell'estate scorsa e che si va via via implementando, completando anche in queste settimane. E il termine per scegliere, dottoressa Vassena, Claudia Vassena, il termine per scegliere da parte dei correntisti che trovano questo messaggio sulla loro app o sul sito di home banking di Intesa San Paolo.
Un box arancione, quindi adesso diamo anche tutti i colori così lo potranno identificare bene.
Il box arancione, quindi sulla app o sul sito, il termine è il 29 di febbraio, giusto?
Confermo il 29 di febbraio, così avremo poi il tempo appunto di chi ha effettuato la scelta di poter gestire la migrazione, come dicevo anticipatamente, assolutamente tutto centrato, perché possiamo immaginare tutto i movimenti, i read e quant'altro, e invece chi non ha effettuato tutta la scelta rimarrà in Intesa San Paolo, quindi come dire, andrà in continuità.
Certo, IBAN nuovo?
IBAN nuovo perché andando a migrare su una nuova realtà l'IBAN sarà nuovo, ma ricordo anche in questo caso sarà completamente trasparente, così come l'è stato con il primo gruppo di clienti a ottobre. Avranno un nuovo IBAN, ma gestiamo tutta noi la
le operazioni appoggiate sul vecchio conto, che ne so, gli addebiti delle bollette saranno. Senta, andiamo a quella frangia di clienti che invece non aveva saputo gestire il trasferimento ad EasyBank nella fase, diciamo, autunnale. Allora, in quel caso c'è un gruppo di un certo numero appunto di clienti che vorrebbe tornare indietro al canale bancario, diciamo, tradizionale, non ha accettato il trasferimento, la migrazione, e in una parte delle comunicazioni che avete dato proprio all'inizio di quest'anno c'è una fetta di comunicazioni che riguarda proprio questi clienti trasferiti in EasyBank il 16 ottobre che vorrebbero tornare indietro. Questa era una parte appunto che aveva suscitato qualche criticità, diciamo, di comunicazione. Ecco, ci può spiegare esattamente che cosa succede per queste persone?
Sì, anche per loro è previsto lo stesso pop-up, quindi sempre con la forma grafica che ricordavate voi, con sfondo arancione, in cui viene comunicato loro che c'è la possibilità di ovviamente restare in EasyBank, perché loro sono già operativi in EasyBank, o aprire un rapporto di conto presso Intesa San Paolo a delle condizioni favoreggiate. Devo dire, come dicevo in apertura, già oggi, voglio dire, passati tre mesi, abbiamo già il 90% dei clienti che fanno operatività, quindi utilizzano l'app, hanno accreditato molti di essi lo stipendio, fanno i pagamenti e quant'altro. Hanno avuto anche modo di testare, per esempio, iniziative come il cashback, la possibilità di avere le commissioni valuta gratuite per queste vacanze natalizie. Insomma, hanno iniziato a testare tutti i vantaggi disegnati per loro, e quindi coloro che stanno esprimendo la volontà di aprire un secondo conto anche in Intesa San Paolo sono davvero pochi. Cioè, nonostante, anche per loro c'è il pop-up e possono esprimere questo desiderio.
Domande dagli ascoltatori 349-238-6666, piovono a raffica, come puoi immaginare.
C'è anche Flavio da Monza, peraltro, che adesso sentiremo.
Che facciamo con il dossier titoli, cioè gli investimenti, insomma, più in generale, che sono collegati al conto corrente, se accettiamo il passaggio a EasyBank?
Allora, la ringrazio per questa domanda. Non ci sono in questo gruppo di clienti migrati clienti che hanno un DST titoli, quindi che hanno investimenti e anche prodotti assicurativi, quindi erano già stati scelti coloro che avevano un'operatività molto semplice, transazionale, quindi parlo di carta debito, credito, ma non c'erano coloro che avevano degli investimenti.
Ah, ecco.
Questi rimarranno, non gli verrà chiesto niente, saranno ancora gestiti dalla nostra rete di agenti. Di gestori sul territorio piuttosto che dal gestore remoto, quindi non sono oggetto di migrazione o di domande, siano tranquilli, rimarranno dove sono.
Abbiamo Flavio da Monza che ha un altro tipo di domanda. Flavio, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno. Io ho ricevuto prima via mail e adesso nell'app vedo il famoso banner arancione la richiesta di eventualmente
la
migrare.
Proposta di cambiare
scelta,
la proposta
sì.
Di migrazione. Mi chiedo però come faccio a migrare nel momento in cui io ho annesso al conto corrente Intesa anche la cassetta di sicurezza. Ah. Però lì doveva finire.
E non è solo Flavio che ce lo chiede, anche diversi altri ascoltatori. Ho la cassetta di sicurezza appoggiata al conto corrente Intesa San Paolo.
Sono equiparabili ai clienti che hanno, dottoressa Vassena, investimenti, però in realtà se la proposta è arrivata, Flavio è stato individuato come allora, cliente potenziale di cambiamento, certo.
Allora, chiaramente la cassetta di sicurezza ovviamente è un contratto a parte che rimarrà nella sua filiale, quindi fisicamente è la cassetta è l'unica cosa che non possiamo digitalizzare, quindi rimarrà e quel tipo di contratto verrà poi collegato al conto EasyBank. Comunque mi colgo l'occasione perché come altri contratti a latere, quindi di oggetti che possono essere come dire in filiale, come nel caso della cassetta di sicurezza, quello che noi ricordiamo è sempre fare una telefonata alla nostra filiale digitale, sempre disponibile a orari estesi in settimana ma anche il sabato e la domenica, perché così singolo cliente per singolo cliente si può andare nella sua pratica, nella sua condizione, andare a verificare e dare le rassicurazioni del caso. In questo caso mi permetto di farlo io, però poi ci possono essere altri temi e vi suggerisco proprio di chiamare la nostra filiale digitale.
Altra domanda da un altro ascoltatore che probabilmente produce energia elettrica, forse con un impianto fotovoltaico. Gestite con EasyBank, si intende, e anche il passaggio degli accrediti del gestore dell'energia elettrica, cioè quando cediamo energia e poi quella volta non paghiamo con la bolletta ma ci pagano.
L'abbiamo fatta finire, siamo in una giungla di domande, non le immaginavo neanche io.
L'avevamo avvisata però.
È un piacere perché con 13 milioni di clienti mi fa piacere andare ad analizzare ogni singolo caso. Allora, come dicevo in anticipo, il vantaggio di essere nella grande gruppo Intesa San Paolo, che è quello che noi già facevamo con il conto corrente di Intesa San Paolo, è messo a fattor comune di EasyBank, quindi la sicurezza, l'affidabilità, tutto quello che insomma l'ampiezza, la gamma di servizi offerte viene messa anche da EasyBank, quindi quello che il cliente ha come portafoglio, come insomma il caso specifico dell'energia ma anche altre, verrà gestito in autonomia, come dicevo, al passaggio e verrà collegato a EasyBank. Anche in questo caso, ripeto, c'è una task force dedicata nel momento della migrazione, perché come abbiamo visto nel mese di ottobre, lo specifico caso 1 su 13 milioni che ha magari qualche particolarità, sempre o con la nostra filiale digitale o con un contatto diretto, lo gestiamo one to one in modo tale da risolvere ogni singolo domanda, quesito di ogni singolo cliente che decide di passare in EasyBank, in aggiunta ai nostri insomma 60.000 clienti già presenti in EasyBank.
Sempre per dare dimostrazione della varietà delle considerazioni dei nostri ascoltatori, c'è un ascoltatore che lamenta che l'applicazione pesa, è pesante da scaricare sul telefono, ma questo vabbè, non so, dottoressa Vassena, visto che è pronta a tutto, vuole replicare.
Devo dire anche su questo, aver vinto proprio in queste settimane la migliore app al mondo ci rende orgogliosi, ma è chiaro che quando uno per vincere questi premi ci sono dei ranking, quindi vuol dire che deve essere una Mac molto ricca.
Adesso,
essendo molto ricca, avendo tanta transazionalità, pesa un po' in termini di NIPS, però devo dire i cellulari moderni permettono insomma
scarichiamo di tutto. Io penso che magari possiamo io preferisco tenere l'applicazione della mia banca piuttosto che magari qualche altra applicazione inutile.
Migliaia di fotografie,
ecco, esatto. I video a tutti gli animaletti del cortile, a tutte quelle che facciamo.
Dottoressa Vassena, le chiedo un passo indietro, mi rispiega la questione carte di credito e bancomat. Cosa succede se ho questi strumenti collegati al conto Intesa?
Tutto, Allora, tutto gestito centralmente, quindi la carta sia bancomat, quindi il debito, sia il credito, coloro che lo posseggono, lo dovranno tenere. Quindi è chiaro che avrà scritto sulla carta Intesa San Paolo, lo terranno, non devono fare assolutamente niente, verrà mandata anche comunicazione in tal senso, e queste carte funzioneranno sul conto EasyBank. Quando poi ci sarà il rinnovo, che ricordo ogni 4-5 anni perché scade la plastica, allora riceveranno una carta con il brand EasyBank. Però tengono la stessa, così anche se ce l'hanno in qualche sito internet registrata, non hanno nessun tipo di problema, da un giorno con l'altro hanno la stessa operatività senza nessun tipo di disservizio.
Dottoressa Vassena, stiamo chiudendo, 30 secondi, a vostra interlocuzione con l'antitrust, come prosegue in questi giorni? State comunicando anche a loro i passaggi che avete fatto anche a seguito della loro posizione? Ci sarà un momento formale, diciamo, di confronto, oppure sta andando avanti in queste settimane a nostra insaputa, giustamente?
Chiaramente l'interazione è continua, puntuale, presente, quindi continuiamo nell'interazione con le istituzioni, che continuiamo ad ascoltare e interagire. Quindi questo è quanto posso, insomma, anticiparvi. Sono assolutamente informati.
Comunque, vista la portata dell'operazione, che poi ha dato anche il via ad altre operazioni analoghe, direi che anche per lei la nostra consueta preghiera. Non lasci il paese senza il nostro permesso.
Almeno fino al 18 marzo, 29 febbraio, 18 marzo. No. Grazie.
Sono assolutamente qui a vostra disposizione. Insomma, una storia italiana di innovazione all'interno di un grande gruppo. Ci tengo, insomma, a dire che è veramente per noi un successo. 60.000 clienti che hanno scelto spontaneamente, davvero nessuno prima l'aveva fatto. Quindi sono qui per voi fino anche oltre il 18 marzo.
Grazie.
Grazie alla dottoressa Vassena. Noi torniamo domani, caro Mauro.
Volentieri.
Buona giornata a tutti.